Bentrovati da Claudio Ricordi al secondo appuntamento che Birdland dedica ad un musicista milanese che negli anni 50 riuscì con successo a far coesistere jazz e dodecafonia. Siamo nello studio milanese di Giorgio Gaslini, a due passi dal centro di Milano, e ne approfittiamo per chiedergli ancora qualcosa degli anni del conservatorio. Chi frequentavi in quel periodo?
Io ero molto amico di Fellegara, molto amico di Castiglione, Nicolò, che veniva anche a casa mia, e poi avevo organizzato che il sabato pomeriggio ci trovavamo tutti a casa mia, nella mia stanza c'era il pianoforte, e a turno c'era anche Gino Stefani, mi ricordo, che suonava il clarinetto. E io ho detto, facciamo che ogni sabato uno di noi scriva un breve pezzo per gli strumenti che abbiamo, erano 4-5 strumenti, c'era anche Borisov, c'era anche il clarinetto. E lo suoniamo, insomma, e poi lo discutiamo. E così successe, no? Per parecchie volte. Mi pare che Berio però non veniva, non c'era. C'era Castiglioni, c'era Borisov, c'era Fellegara, mi pare, e c'era Paccagnini. Paccagnini, uno sfortunato musicista, perché lui vinse il Premio Italia con Il Vento nel Vento, e poi fu boicottato, è meglio non facciamo nomi, ma fu fortemente boicottato dal punto di vista politico, che lui non era un politico, però aveva fatto un'opera a Venezia, io mi ricordo, sì, non era un'opera molto felice, devo dire, anche il librettista era in odore un po' di reazionario, ma poverino, lui era un ottimo musicista, e mi ricordo che un famoso critico musicale, autorevole, nazionale, di sinistra, aveva radunato gli altri critici, quelli che contavano, fuori dal Teatro Fenice mentre c'era la rappresentazione. Erano là che bevevano anche col gelato, capito? Non posso dimenticare questa cosa. Morale lo stroncarono in tutti i modi, ma perché? Mi ricordo perché lui fece un errore. Non era una cosa musicale, una protesta musicale, era una protesta politica, perché Luigi Nono aveva ritirato il suo lavoro dalla Fenice. Allora c'era un buco, hanno chiamato Paccagnini e ho detto sì, vi faccio io un lavoro, l'aveva scritto, ma un po' da facilone, un po' da ingenuo, era una persona candida, non aveva. Gliel'hanno giurata, E da quel momento ha più fatto niente. E morì giovane, povera stella. Ma lui fu l'ideatore e insegnante della cattedra di musica elettronica al Conservatorio di Milano. Che dirti? Poi sono andato anche con, non mi ricordo se, no, una borsa, una piccola borsa di studio del Conservatorio di Milano, Ghedini, mi fece andare all'Accademia Chigiana di Siena per perfezionarmi in direzione d'orchestra. E mi mandò a un concerto di Stokowski. E io vidi Stokowski che dirigeva senza partitura, senza bacchetto col pugno, così, dirigeva Luigi Dalla Piccola, la fanfara per l'orchestra, cioè una cosa indimenticabile, fu impressionatissimo e mi giovò molto. Poi ritornai a Siena e mi iscrissi al corso di Van Kempen, il direttore d'orchestra olandese, e arrivai in finale e feci il saggio. Mi ricordo che al saggio veniva sempre la regina d'Olanda, che era amica di Paul van Kempen, che era il numero uno dei direttori olandesi, insomma. L'ho visto anche alla Scala di Regina Don Giovanni. E così era un leone, bah, 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 ce l'aveva con gli italiani. Insomma, io sono arrivato in finale e ho diretto il concerto di Haydn per violoncello e orchestra con una giovane violoncellista francese che era allieva forse di Casals, perché c'era, per il violoncello c'era Pablo Casals. Poi tornai, ma questa volta conoscendo il tipo, con grande ammirazione, ma conoscevo il tipo, Hermann Scherchen, avevo tutti i suoi episodi raccontatemi da nonno e soprattutto da Sanzonio, da Maderna, che erano stati suoi allievi a Venezia, e sapevo che era un genio musicale. Lui diresse la prima mondiale del Moses and Aaron di Schoenberg, poi diresse, mi pare, la prima, se ricordo bene, di Bartok. E lui arrivò e cominciò la lezione. Io però mi ero iscritto da uditore, non ero coinvolto, capito? Volevo stare un po' fuori, però volevo assumere tutto il suo insegnamento. Arrivò e disse, chi essere quelli lì? Perché non voleva nessuno, no? Io ero in platea insieme agli altri. C'era una passerella che andava su, verso il podio, c'era l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, quindi eravamo coi fiocchi. Chi essere là? Via, non voleva nessuno. Chi essere là? Via, chi essere là? Via, maestro e la sua famiglia. Allora restare. Ecco, era un tipo così. Un giorno gli chiesi, conoscendolo, un grande ammiratore e frequentatore della musica contemporanea, era il direttore che dirigeva di più le cose avanzate. Maestro, senti, io sono un giovane compositore, avrei molto piacere di farle vedere qualche mia partitura. Va bene, venire domani in albergo, ore 5. Andai. E si presentò quasi nudo e uscì dal bagno con l'asciugamano, delle robe, guarda. Prego parlare! Facendosi la barba, era una roba incredibile, insomma, ecco. Ma io arrivai in finale e diressi in finale, sì. Questo l'avevo fatto con Van Kempen, invece qui non c'era finale per me perché ero uditore, però mi ricordo che c'era un'unica ragazza, 20 iscritti, 10 li eliminò subito il primo giorno. Ah, era tremendo. E tra i 10 rimasti c'era questa ragazza che era israeliana. Uno scricciolino, però intelligente, la quale aveva un po' forse un difetto, ma dovuto forse anche all'ansia di misurarsi con un'orchestra sinfonica vera, un maestro così autorevole, così. Faceva, prima di attaccare, cioè alzando la bacchetta, l'accompagnava con una specie di sospiro e allora lui la prendeva in giro. Vuoi fare rigurgito? Via! Insomma, non l'ha mai fatta dirigere. Tutte le volte che saliva sul palco la buttava giù. Voi fate rigurgito. Era tremendo.
Caro Giorgio Gaslini,
quando è stato il momento in cui hai capito quello che era il tuo valore già di ricerca e di voglia di uscire il Gaslini musicale, il tuo ego musicale che avevi dentro? L'hai fatto con Spiegano Forte solo? L'hai fatto mettendo insieme un gruppo di jazz?
No, l'ho fatto attraverso sempre quella tendenza che ti dicevo di riflessività e di onestà con me stesso, insomma. Io dicevo, ho preso 5 diplomi proprio perché so che la mia strada è diversa da quella degli altri miei compagni di studi, e anche sarà una strada di sintesi delle mie esperienze. Di fatto in conservatorio si era sparsa la voce che io improvvisavo su qualsiasi cosa, cioè, ma mi ricordo anche Claudio lo diceva, ma sai, lui ce la cava sempre perché gli dai Mozart, anche se non si ricorda mai, lui va avanti. Quindi, infatti era una favola lì dentro. Ah beh, non ti dico poi l'esame di diploma dell'ultimo che ho preso, il quinto, era di strumentazione per banda. avevo fatto il corso col maestro Pellegrini, eccetera, mi presentavo, ero l'unico quell'anno lì a fare l'esame di diploma di banda. Allora c'era la prima prova scritta dentro una stanza chiusa, come al solito, sai quante ne ho fatte lì, penso in composizione erano 36 ore, una roba pazzesca, chiusi dentro, ti portavano il panino e tu dovevi comporre sul tema dato, e lì c'era un tema dato, una busta che venne aperta, mi diedero questo tema, che era un bel tema, però come tutti i giovani della mia generazione eravamo molto proiettati verso Stravinsky, verso Béla Bartók, Hindemith era uno dei miei favoriti e anche Béla Bartók, erano i nostri quattro riferimenti. Figurati, mi arriva un tema che sapeva un po' di un po' Tchaikovskiano, però moderno, sì, ma era bellissimo, con delle armonie bellissime, eccetera, e dico vabbè, il tema è bello, però insomma mi piace, no, perché non è nelle mie corde, però io lo faccio, insomma, e ho cominciato a scrivere, A un certo punto bussano alla porta, si apre, entra il direttore del conservatorio, Ghedini, con dietro tre professori, tra cui Bruno Bettinelli, e viene dentro e fa: allora, Gaslini, perché ormai mi conoscevano tutti, Gaslini, com'è il tema? Ti piace? E io ho detto: ma no, maestro, mica tanto, sa, era più no che mica tanto, insomma. Dico, perché? Ma armonicamente, ah, va bene. Poi dopo qualche tempo ho incontrato il maestro Bettinelli, con cui poi siamo diventati amici fino alla fine della sua vita. E mi ha detto: sai che uscendo il maestro Ghedini ha detto, quel ragazzo ha fatto una gaffa, il tema era mio, perché i direttori del conservatorio scrivevano dei temi e li mandavano al ministero. Il ministero li restituiva, così mescolando le carte, ed era capitato il tema del direttore. Allora io arrivo per l'orale, entro in conservatorio trafelato, andavo a piedi da Costanzo del Mazzo trafelato, e sento all'inizio del corridoio che c'è un pianista che a piene manate legge il mio tema, il mio sviluppo, ma leggeva tutte le note, perché Ghedini leggeva benissimo. Non era un gran pianista, ma leggeva benissimo a prima vista. Era lui. Allora, dopo un po' mi fanno entrare e io guardo la commissione, erano tutti schierati, c'era anche Bettinelli, tutti schierati, io magari davanti, tutti seri, che mi guardavano così, con gli occhi sbarrati, come se guardassero, non so...
un alieno.
Sì, un alieno. E per giunta pericoloso. Allora Ghedini, che era un burlone, Ghedini amava fare gli scherzi, capito? Sì, ma roba da infarto. Mi fa: allora il tema non era bello, quindi tu... pausa, come dire, tu vai fuori dalle scatole. Cioè, a questo punto hanno guardato tutti la mia faccia, perché io ho strabuzzato gli occhi, non ero tipo da impallidire, però insomma ero rimasto basito praticamente. Beh, caso, il quinto diploma, l'ultimo esame, dai. E allora a un cenno del direttore c'è stata una risata generale della commissione, si sono sciolti, erano tutti d'accordo, eh. No, va bene, 10 lode. Ho preso 10 lode, mi è andata bene.
Hai detto la verità pure.
Sì, ma un po' da ragazzo, un po' sboccato, cioè, ma sai, ti prendono anche sullo stress, sei lì dentro, faceva caldo, pianoforte, il lettino, sì, il tavolino, il panino, cioè, delle robe...
Caro Giorgio Gaslini.
Vale sempre, se vuoi, la domanda di prima, cioè quando sei uscito, quando è l'inizio della tua vita autonoma?
Questa è la domanda chiave, perché allora con questo pacco di diplomi io li misi non nel cassetto, ma dietro le spalle. Cioè, questa è la mia piattaforma di formazione, poi da qui vado avanti. Però la cosa che tutti mi invidiavano era il jazz e soprattutto la capacità di improvvisazione su qualsiasi tema, anche senza tema, capisci, al pianoforte. Mi ero addestrato sin dall'infanzia, perché io improvvisavo da bambino. E allora io capii che dovevo fare la sintesi delle mie esperienze fino allora, fino a quel momento. E sto parlando della fine, mi sono diplomato nel 49-50, e avevo cominciato già a dirigere. Mi avevano chiamato alla RAI di Roma per dirigere l'orchestra della RAI. Io diressi a memoria, mi ricordo, la Sinfonia Grande di Schubert. L'avevo imparata a memoria nel corso di Van Kempen. E poi l'ho fatta a memoria anche ai pomeriggi musicali, mi ricordo. Dirigevo a memoria. E quella era una grande esperienza. L'improvvisazione, quindi jazz, perché quando da bambino io improvvisavo, un giorno uno mi ha detto: guarda che quella roba lì che tu stai facendo si chiama jazz. Dico: jazz, ma chi l'ha mai sentito? E infatti ho comprato poi il primo disco di jazz, che era Earlines, il grande pianista di Armstrong, e lì ebbe una rivelazione. Allora io devo fare la sintesi delle mie esperienze. Io so che questa è la mia strada. Allora avevo avuto l'invito a un festival internazionale che era al Casino di Sanremo, era il Festival Internazionale del Jazz, e venne da me Arrigo Polillo e Giancarlo Testoni e mi disse: guarda Giorgio, nel frattempo io avevo già vinto il premio della critica col mio disco Oltre, si chiamava. Era il 57 e allora mi diedero carta bianca e dice: guarda, tu avrai mezz'ora, la sera tale, guarda che dopo di te c'è Sidney Bechet e ammazza ragazzi, e prima non so chi, forse eravamo solo io e lui, insomma, che dividavamo il concerto, difatti era un concerto di un'ora e mezza, così metà per uno, ecco. Sidney Bechet col gruppo francese che suonò Petit Fleur, grande. Sì, ma pensa, non so, gli estremi, il jazz dodecafonico E il primo musicista della storia del jazz, sai che lui è stato il primo musicista nero americano, che poi mi pare fosse creolo lui, un meticcio, che venne in Europa, a Parigi, e lì era amico di Josephine Baker. Pensa, fu il primo, prima ancora di Armstrong e prima ancora di Duke Ellington. E pensa, me lo trovavo lì, che ormai era un'icona a Parigi, gli ha fatto il monumento, cioè il monumento si esibisce a Parigi, come no? Col saxofono in mano, era un'icona quasi sacrale, insomma, Sidney Bechet. Allora io scrissi, mi ricordo, nel frattempo lavoravo alla Voce del Padrone, e nei ritagli di tempo, in ufficio, io, perché ero sempre in sala di registrazione, perché sovrintendevo tutte le registrazioni della Voce del Padrone, ero responsabile. Io devo fondere, nel frattempo avevo studiato per conto mio dodecafonia, sui libri, sulle cose, eccetera. E devo unire questa tecnica con la lingua del jazz più progressiva che c'è. E così scrissi questo tempo e relazione, del quale Luigi Rognoni vide la partitura e dice: mi sembra una cosa molto seria, ed è l'unico esempio che cita nel suo libro sulla dodecafonia, è l'unico esempio italiano. E praticamente scrissi questo lavoro in 5-6 movimenti su due serie dodecafoniche rigorosissime, ma con la spinta del jazz, insomma. Allora chiamai un ottetto di musicisti, quattro provenivano dal mondo accademico o semi-accademico e gli altri erano jazzisti. Provai in silenzio, nascostamente, nessuno era sentiva al di fuori di noi otto, e misi appunto perfettamente, io stavo al pianoforte e dirigevo dal pianoforte. Andammo sul palcoscenico di Sanremo, pensa nel 57 l'arretratezza che c'era del pubblico, erano più o meno arrivati allora al Dixieland, insomma, ancora non erano arrivati allo swing, e io mi presento con questa bomba e succede il finimondo, cioè non so quante persone possono essere state, ma certamente più di mille. La metà gridavano al miracolo, bravo, e metà mi insultavano. E io ho pensato, sempre per il mio carattere che ti ho illustrato prima, allora sono sulla strada giusta, se sono riuscito a entusiasmare, a far incazzare la gente, vuol dire che c'è la capacità di graffiare e di accarezzare, insomma. E poi, per salvare la situazione, ho fermato il bus, ho detto... Mi sono messo al pianoforte e ho suonato uno standard, non mi ricordo cos'era, ma così bene che ci fu un applauso.